Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Anche oggi la puntata sarà tutta dedicata alla situazione in Medio Oriente. È il quarto giorno della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I bombardamenti stanno proseguendo, nelle ultime ore si sono anche intensificate. Le vittime in Iran, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, sono 787. Il Pentagono ha invece dichiarato che 6 militari statunitensi sono stati uccisi, oltre 50 le vittime libanesi. In Israele 10 persone sono state uccise e nel Golfo da sabato, secondo le autorità, ci sono stati 6 morti. L'Iran continua a usare missili e droni contro obiettivi militari e civili in diversi paesi del Golfo. In Arabia Saudita è stata colpita anche la sede dell'ambasciata statunitense di Riyadh. La situazione è in continua evoluzione, il rischio che altri paesi scendano in campo resta elevato. Noi partiamo andando negli Stati Uniti. Poco fa Donald Trump ha accolto nello studio Vale il cancelliere tedesco Merz. Per la prima volta dall'inizio della guerra ha risposto alle domande dei giornalisti. Ieri Trump aveva detto che la guerra sarà lunga e poi nella notte in un post su Truth Social ha scritto che le scorte delle munizioni statunitensi sono praticamente infinite, che la guerra potrebbe essere combattuta per sempre. Poi parlando invece oggi dallo studio Vale con Merz ha esaltato i risultati statunitensi in Iran. Noi allora partiamo da qui, andiamo a New York dal nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, che cosa ha detto Trump in questa conferenza stampa?
Ma allora, l'ultima che abbiamo ascoltato da Donald Trump è che la guerra contro l'Iran è un'azione preventiva. Avrebbero attaccato loro, cioè gli iraniani, se non avessimo attaccato noi per primi, ha detto Trump durante l'incontro con il cancelliere tedesco Merz. L'affermazione contraddice quello che ha affermato ieri al Congresso Marco Rubio, il segretario di Stato, secondo cui gli Stati Uniti hanno attaccato perché Israele avrebbe comunque attaccato, scatenando la ritorsione iraniana. Trump ha detto anche altre cose oggi, ha parlato della brutalità dei bombardamenti, tutto quello che avevano è andato distrutto, ha spiegato. Ha espresso la sua sorpresa per il fatto che Teheran abbia allargato la guerra ai paesi del Golfo e poi ha detto un'altra cosa sorprendente, cioè quando i giornalisti gli hanno chiesto su chi punta lui Trump per governare l'Iran, Trump ha spiegato che a Washington avevano in mente qualcuno, ma sono tutti morti nei bombardamenti. Ora lui e la sua amministrazione puntano su un secondo gruppo, ma potrebbero essere morti anche quelli. Avremo quindi una terza ondata, ha spiegato Trump, ma alla fine non conosciamo nessuno. È stata una conferenza stampa che ha evidenziato nel modo più chiaro la confusione, la mancanza di strategia con cui questa guerra è stata mossa. Sono continuamente diverse, oscillanti le ragioni che vengono date da Trump e dai suoi per giustificare la guerra. Programma nucleare iraniano, missili balistici, appoggio alla rivolta popolare, regime change, azione preventiva. Quindi non è chiaro perché è stata fatta questa guerra ed ora è altrettanto chiaro che l'amministrazione non sa cosa succederà dopo la guerra.
Ecco, appunto, dicevi all'inizio Roberto che Trump ha detto appunto no, che potrebbe aver forzato la mano a Israele nell'attaccare l'Iran, che è in contraddizione con quanto diceva ieri il segretario di Stato Rubio. Come leggiamo questo scambio, queste affermazioni anche di Rubio?
Ma la leggiamo soprattutto, direi, alla luce della politica interna americana. Trump e i suoi non possono dire che è stato Israele a forzare la mano. Questa guerra è fortemente impopolare nella base del MAGA. Dire che gli Stati Uniti sono stati portati in guerra da Israele sarebbe anatema per parte dell'elettorato di Trump, che ha votato questo presidente per l'America First, per mettere fine alle azioni di guerra preventiva o guerra infinita del passato. E infatti, Martina, c'è un particolare interessante. Ieri sera Benjamin Netanyahu ha parlato in un'intervista a Fox e ha detto che Israele non ha in nessun modo forzato la mano agli Stati Uniti. È un tentativo di venire politicamente in soccorso all'amministrazione in un momento di particolare caos e difficoltà.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao.
Durante la conferenza stampa nello studio Ovale, Trump ha avuto anche da ridire su alcuni paesi europei. Il presidente statunitense ha detto che alcune nazioni europee sono state utili, altre no. Ha criticato il Regno Unito, ma se l'è presa soprattutto con la Spagna di Pedro Sanchez e ha minacciato di bloccare tutti gli scambi commerciali con Madrid dopo appunto che il premier spagnolo ha detto no agli Stati Uniti per usare le basi spagnole per attaccare l'Iran. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantedosi.
Il Pentagono ha ritirato una dozzina di aerei cisterna dalle basi spagnole di Morón de la Frontera e Rota. La decisione degli Stati Uniti è una risposta al rifiuto del governo di Madrid di dare supporto militare all'attacco contro l'Iran. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha dichiarato che le basi in Spagna non saranno utilizzate per azioni unilaterali. Secondo Robles, il trattato di cooperazione con gli USA funziona solo nel quadro della legalità internazionale. Fin dalle prime ore dopo l'attacco, il presidente spagnolo Pedro Sanchez aveva espresso una ferma condanna contro l'offensiva lanciata da Donald Trump e Netanyahu. Sanchez ha definito l'attacco una inaccettabile violazione del diritto internazionale che rischia di gettare ancor di più il mondo nel caos.
Este atropello a la legalidad internacional que no va a traer nada bueno ni para la región ni por supuesto para sus ciudadanos.
Da questa guerra non verrà fuori niente di buono, ha detto Sanchez, ma la sua non è una difesa dell'Iran. Il premier spagnolo ha ricordato le violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti delle donne. Una posizione, quella della Spagna, che ancora una volta si distingue dal resto delle altre principali capitali europee. Di fronte alla netta condanna spagnola, Francia, Germania e il Regno Unito si sono detti pronti a compiere azioni offensive proporzionali per distruggere le capacità militari iraniane, una spaccatura che si è vista nel vertice europeo convocato d'urgenza domenica scorsa, dove si è arrivati a uno stallo tra la posizione spagnola, appoggiata anche da Danimarca, Svezia e Slovenia, e quella di Francia, Italia e Germania, che hanno impedito un testo di condanna più netto. E intanto da Israele sono arrivate le critiche del ministro degli esteri Gideon Saar, che ha criticato la Spagna per aver negato l'uso delle basi spagnole e ha accusato Sanchez di difendere prima Hamas, poi gli Houthi e ora l'Iran.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il motivo per cui Israele ha dovuto agire ora è che, dopo aver colpito i loro siti nucleari e il loro programma di missili balistici, ci si aspettava che avrebbero imparato la lezione, ma non l'hanno fatto. Abbiamo raggiunto oggi a Tel Aviv Ori Goldberg, analista israeliano esperto dei rapporti tra Israele e Iran, e gli abbiamo chiesto qual è il vero obiettivo di Netanyahu in Iran e in che modo questo è diverso dalla guerra dei 12 giorni di giugno 2025.
That's a fabulous question, and the answer is that there's nothing really different between now and June last year.
Questa è un'ottima domanda e la risposta è che non c'è nulla di veramente diverso tra adesso e giugno dell'anno scorso e non c'è molta differenza nemmeno rispetto al genocidio di Gaza. Il genocidio di Gaza è più immediato e più brutale, ma la logica è fondamentalmente la stessa, ovvero che non c'è una vera logica se non quella di cercare di distruggere il più possibile le loro capacità prima che si rivoltino e distruggano noi. Voglio dire, Israele ha giustificato l'attacco parlando di un attacco preventivo, ma nel diritto internazionale per avere un attacco preventivo è necessaria una minaccia immediata e credibile. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha detto la stessa cosa, ha detto sapevamo che gli israeliani volevano colpire, che ci sarebbe stato un attacco, poi l'Iran avrebbe reagito e la situazione avrebbe potuto destabilizzarsi, quindi siamo intervenuti fin dall'inizio. Quindi non si è trattato di un attacco preventivo, è un attacco pianificato. E la ragione dell'attacco pianificato è che Israele ha davvero bisogno di una vittoria. E Netanyahu ha particolarmente bisogno di una guerra ora, perché una guerra lo mantiene al potere per un periodo di tempo illimitato. E la logica è in realtà la logica di Gaza. Non si tratta solo di uccidere alti dirigenti iraniani, si tratta anche, o principalmente, di distruggere il più possibile prima che gli Stati Uniti o chiunque altro costringano Israele a fermarsi. Quindi in questo caso la differenza tra interessi americani e interessi israeliani è molto chiara. Anche ora gli Stati Uniti cercano di dire che sono stati gli israeliani a trascinarci dentro, è colpa loro, e Trump continua a dire che questa non è una guerra infinita, sarà una guerra limitata, l'ho detto ieri anche il suo segretario alla difesa, mentre gli israeliani parlano di una guerra che durerà il tempo necessario. E questo suona molto simile a ciò che Israele ha detto quando si è proposto di distruggere Hamas. Quindi non è un vero obiettivo, è un obiettivo inventato ed è una copertura, un camuffamento per il fatto che Israele non abbia un vero piano, se non quello di far capire a tutti che agirà ogni volta che riterrà necessario e che si aspetta che questa azione resti impunita.
Act whenever it feels it must, and that it expects this action to go unpunished.
But so if there is no immediate... Ma quindi se non c'è una minaccia immediata e se non c'è un obiettivo reale, qual è poi lo scopo finale? The ultimate goal and...
Exactly what I said. The freedom to do whatever we want, whenever we want, for as long as we want.
Esattamente quello che ho detto. La libertà di fare ciò che vogliamo, quando vogliamo, per tutto il tempo che vogliamo. Questo è il nuovo modo in cui Israele intende la sicurezza. Non si tratta di un cambio di regime, questo era chiarissimo, soprattutto perché non esiste un'alternativa al regime. E se si bombarda un paese con la stessa potenza con cui Israele e gli Stati Uniti stanno bombardando l'Iran, nessuno può presentarsi e fare una rivoluzione. Quindi non si tratta di un vero e proprio cambio di regime, si tratta di una decisione politica che deve essere presa, e una decisione politica è influenzata da ogni sorta di fattori. Per Netanyahu questa è la migliore decisione politica che possa prendere, non ha oppositori così, ha un potere illimitato, non può andare avanti così per sempre, ma ciò che può provare a fare il più a lungo possibile è affermare che l'obiettivo del potere che sta cercando è la salvaguardia della vita ebraica ad ogni costo, e le vite ebraiche valgono ovviamente più di tutte le altre.
Ma lei pensa che arriverà il momento in cui questo obiettivo israeliano verrà fermato dagli obiettivi degli Stati Uniti? By US goals.
Penso di sì, non credo che gli Stati Uniti vogliano una guerra lunga, e non credo che le monarchie del Golfo vogliano una guerra lunga, e non credo che nessuno immagini davvero l'Iran distrutto come è stata distrutta Gaza. Io continuo a sperare che mentre parliamo i monarchi arabi del Golfo stiano facendo pressione su Trump affinché si fermi. Credo che la divisione tra Israele e gli Stati Uniti sia già molto evidente, le loro agende non sono uguali. Non credo che Trump abbia capacità di attenzione necessaria per andare avanti a lungo, e questa è ovviamente una guerra molto molto impopolare negli Stati Uniti e sta costando caro a Trump e costerà caro anche ai repubblicani. Quindi spero ancora che le considerazioni politiche siano più importanti di qualsiasi altra cosa, forse mi sbaglio.
Political considerations are more important than any other. Maybe I'm wrong.
What about Gaza? I mean, in tutto questo Gaza, voglio dire, in questi 2 anni e mezzo non abbiamo visto una vera reazione da parte della comunità internazionale, ancora dopo il cessato il fuoco assistiamo ancora a morte, violenza, fame, e poi c'è la Cisgiordania, ora l'Iran e di nuovo il Libano. Quindi alla fine, secondo lei, che cosa ne sarà di Gaza?
There is the West Bank and now Iran and Lebanon again. So what at the end, what will happen to Gaza, in your opinion?
Oh, that's a great question. And Israel is being very evil.
Israele sta agendo intenzionalmente in modo molto malvagio nei confronti degli abitanti di Gaza e dei palestinesi in Cisgiordania. Li sta sostanzialmente intrappolando dove sono e non permette l'ingresso di alcun aiuto, chiudendo i valichi di confine che sono stati aperti solo di recente. Quindi ancora una volta non credo che in Israele cambierà nulla, o Israele sarà costretto a permettere che la ricostruzione di Gaza proceda, cosa che credo sia già accaduta in un certo senso prima dell'inizio di questa guerra, e questo è un altro motivo per cui questa guerra è iniziata, perché distoglie l'attenzione del mondo da Gaza. Ma questo stava accadendo molto lentamente. La comunità internazionale, in particolare l'Europa, trova psicologicamente molto difficile muovere accuse di genocidio contro lo Stato ebraico. Credo che ci sia molta repressione, sensi di colpa, e ovviamente a nessuno importa dei palestinesi, quindi ci è voluto molto tempo perché questo accadesse davvero, e credo che stesse iniziando ad accadere. E poi è scoppiata questa cosa in Iran, non credo sia una coincidenza.
I think it was starting to happen and then this thing in Iran broke out. I don't think that's coincidental.
E andiamo allora proprio a Gaza. Da sabato, dall'inizio della guerra con l'Iran, Israele ha nuovamente chiuso il valico di Rafah. Ieri sera aveva detto che sarebbe riaperto nelle prossime ore. Per il momento però non ci sono notizie in questo senso. Sara Milanese ha raggiunto a Deir el-Balah, nel centro della striscia, Giorgio Monti, coordinatore medico della clinica di emergency a Gaza.
Ci si aspetta che domani entrino 14 camion di diesel, anche perché a un incontro fatto ieri con tutti i gruppi, come facciamo tutti i lunedì, c'è anche il ministro della salute, diceva che loro hanno autonomia di carburante per i generatori per 3 giorni, questo detto ieri, quindi se non entra domani il gasolio, in 2 giorni rischiamo di chiudere gli ospedali.
Con la chiusura che è avvenuta sabato sera, primo giorno di attacco all'Iran, avete già evidenze, insomma, delle conseguenze?
Allora, noi partiamo da una condizione di scorte praticamente quasi a zero, ed è un problema che ci portiamo dietro da quando la tregua ci aveva promesso 4 mesi fa che si sarebbero aperti gli aiuti, ma gli aiuti sono entrati veramente col contagocce ed è peggiorato il bisogno più che averci dato un sollievo. La chiusura degli ultimi giorni ha creato 3 grandi cose. Uno, uno stato di tensione, di ansia legato all'incertezza di quello che può succedere. Qualche missile l'abbiamo visto anche da qui, anche se non siamo zona di combattimento per questa ulteriore guerra. La seconda cosa è che il mercato ha registrato subito un aumento dei prezzi e la scomparsa di alcuni prodotti. Cioè, come è successo sempre in questi anni, quando si preannunciavano ristrettezze. E terzo, il blocco, quantomeno per il momento, dei flussi anche del personale internazionale per gli aiuti umanitari. Quindi, per esempio, oggi era previsto una rotazione, come le chiamiamo noi, cioè l'ingresso e l'uscita, il ricambio di personale UN, di personale NGO per il supporto umanitario, ed è stato chiuso. Stiamo aspettando di capire se giovedì ci sarà la possibilità di avere l'ulteriore rotazione che era prevista, ma non lo sappiamo, al momento non abbiamo notizie.
4 mesi ormai dall'inizio della tregua, di più, da ottobre, quindi comunque cominciano a diventare un periodo anche abbastanza lungo. Era stata celebrata in tutto il mondo la riapertura del valico di Rafah, tutti elementi che segnalavano una nuova fase. È una fase ancora di grandissima difficoltà per i palestinesi di Gaza.
I mesi in effetti stanno per diventare 5. Io ragiono in modo un po' schematico, forse il mio mestiere, provo a declinarla con qualche numero se posso. Le promesse erano la tregua, cioè l'assenza di combattimenti, l'ingresso degli aiuti, i corridoi per i malati, l'apertura di Rafah, il ritiro dell'esercito, il disarmo di Hamas e un governo tecnico. Allora, la tregua ha portato 591 morti e 1600 feriti. Gli aiuti non entrano, tu considera che qui ci sono 6.000 amputati, sono entrate 300 protesi, dico dei numeri per intenderci in modo chiaro. Corridoi sono usciti come evacuazioni mediche una media di 4 persone al giorno. Rafah è stata aperta solo il 1 febbraio e di 1.600 passaggi ne sono stati registrati soltanto 395 nella prima settimana. Il ritiro non c'è stato, il disarmo non c'è, il governo tecnico è in Egitto. Direi che qui, a parte il racconto, abbiamo soltanto visto un lento e progressivo deteriorarsi della situazione.
L'esercito israeliano intanto continua a colpire anche il Libano. Dicevamo che i morti sono oltre 50 e secondo loro l'ONU finora 30.000 persone sono state costrette a sfollare. Questa mattina poi l'esercito israeliano è anche entrato via terra nel sud del paese. Allora, andiamo a Beirut, dove Shawki Senussi ha raggiunto Federico Patacconi, capo missione del CESVI in Libano e Siria.
La situazione a Beirut, ma in generale in Libano, è molto complicata e caotica. Continuano gli attacchi e i bombardamenti israeliani a Beirut, a sud del Libano e in Bekaa, in maniera ininterrotta a partire dalla notte tra lunedì e martedì. Tutti questi bombardamenti hanno fatto sì che moltissime persone, parliamo nell'ordine circa 50.000 persone, siano fuggite dalle aree più a rischio e si stanno spostando andando verso luoghi sicuri. Molte di queste, appunto, chi non ha soluzioni alternative si sta trovando rifugio presso i rifugi collettivi che sono stati istituiti dal governo libanese. Ad ora gli ultimi dati ci dicono che sono circa 50 i morti e 154 i feriti.
A Beirut la situazione più delicata, più critica è quella della zona del sud della città.
Sì, esatto, i quartieri a sud di Beirut, che sono tra l'altro la zona più densamente popolata non solo di Beirut ma di tutto il paese, vengono colpiti ancora edifici e obiettivi civili. Le persone stanno cercando di andare via, chiaramente è complicato, è completamente il traffico bloccato e la situazione appunto di fuga, fondamentalmente proprio anche nel mezzo della notte, quando arrivano questa sorta di allarmi da parte dell'esercito israeliano che dice che colpirà determinate aree.
Se vogliamo fare un paragone rispetto al conflitto del 2023-2024, che cosa ha di particolare questa guerra di Israele contro il Libano?
Rispetto all'anno scorso, gli attacchi, la tipologia di attacchi per ora insomma sembra essere la stessa, sono bombardamenti comunque ogni poche ore, sempre in determinate specifiche aree, perlomeno per Beirut, ma in generale in tutto il paese. La differenza forse che si nota adesso nei primi giorni è che appunto questi sorta di ordini di evacuazione che vengono pubblicati dall'esercito israeliano sui social in questo momento, che intimano le famiglie che vivono in determinate zone di allontanarsi dalle proprie abitazioni, sono adesso nell'arco di due giorni estesi a, credo che siamo arrivati a quasi 150 villaggi nell'area sud del paese, quindi fondamentalmente c'è uno spostamento, uno svuotamento forzato di gran parte delle aree abitate al confine sud, quindi questa è un po' una differenza grande che si sta vedendo nelle prime ore rispetto a quello che poteva essere successo l'anno scorso. Dall'altra parte è anche vero che, sebbene il grado di violenza sia chiaramente diverso, è vero che anche dopo il cessato il fuoco del novembre del 2024 comunque le violazioni del cessato il fuoco da parte dell'esercito israeliano sono state moltissime, quindi fondamentalmente anche solo nell'ultimo trimestre del 2025 si sono registrate più di 2000 violazioni, che vuol dire bombardamenti, assassini mirati, incursioni di terra, quindi è stato un po' un continuum, chiaramente con gradi di distruzione molto diversi, ma adesso stiamo rivedendo un'escalation molto molto forte negli ultimi due giorni.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere.
In questo contesto di caos medio orientale spicca per assenza la Russia di Vladimir Putin, storico alleato di Teheran. Oggi il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che Putin sta cercando di facilitare il più possibile la de-escalation, ma di concreto ben poco è arrivato da Mosca. Sentiamo Shawky Senussi.
La Russia ha costruito la sua fama di paladina dei paesi del terzo mondo nell'ottobre di 70 anni fa, quando intimò alla coalizione israelo-franco-britannica di ritirarsi dal canale di Suez, che era stato appena nazionalizzato dall'Egitto, altrimenti l'Armata Rossa sarebbe intervenuta militarmente. La minaccia funzionò anche grazie alle pressioni degli Stati Uniti sugli alleati. Così Francia e Gran Bretagna furono umiliate dalle due superpotenze. La storia recente ci racconta una Russia che abbandona i suoi più stretti alleati nel momento del bisogno. L'Iraq di Saddam Hussein nel 1991 e nel 2023, i serbi del Kosovo nel 1999, la Siria di Assad nel 2024 e in questi ultimi due mesi il Venezuela di Maduro e l'Iran. Nonostante anni di stretta cooperazione tra Mosca e Teheran, la risposta russa si è limitata a dichiarazioni diplomatiche, senza alcun concreto supporto politico. Mosca, ricordiamolo, ha avuto lo stesso atteggiamento durante la guerra Iran-Israele dello scorso anno, così come durante gli attacchi americani agli impianti nucleari iraniani. Eppure l'Iran ha svolto un ruolo significativo negli ultimi anni come fornitore di droni Shahed alla Russia nella sua guerra all'Ucraina. Secondo il sito politico.com, Putin vede delle opportunità in questa guerra, denunciando le violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti, il Cremlino può giustificare la propria linea dura nei confronti dell'Occidente. Inoltre sarebbe strategicamente vantaggioso per la Russia che l'Iran rimanga isolato sulla scena internazionale. Così Mosca avrebbe una fetta ancora più grande nel mercato energetico e per le casse dello Stato, dissanguate da 4 anni di guerra in Ucraina, la crescita attuale del prezzo del barile è una manna dal cielo.
Il mondo in fiamme si riflette anche sullo sport, lo abbiamo già visto alle Olimpiadi, lo vedremo alle Paralimpiadi che iniziano tra 3 giorni, senza nessuna tregua olimpica all'orizzonte, anzi, e lo sentiamo anche già in vista dei mondiali di calcio che saranno ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico tra 100 giorni. Prima però di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Un nuovo fronte di guerra aperto a 3 mesi dall'evento di sport più seguito del mondo. L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e l'allargamento del conflitto in Medio Oriente gettano un'ombra di incertezza su molte competizioni sportive in diversi paesi. Restringendo il campo al calcio, Libano, Israele, Qatar e Iran hanno rinviato tutti i loro campionati. La Champions League asiatica è sospesa, la finalissima in programma a Doha il prossimo 27 marzo tra la Spagna e l'Argentina è al momento in dubbio e potrebbe cambiare sede. La domanda più diffusa, però, al momento è questa: l'Iran si ritirerà dai mondiali che iniziano tra meno di 100 giorni in Canada, Messico e Stati Uniti o troverà comunque il modo di esserci? Per avere risposte chiare è ancora presto. Il tema però è emerso fin dalle ore immediatamente successive ai primi bombardamenti su Teheran.
The president of Iran's soccer federation says he doesn't know if the country's team will play in the US after the attack. FIFA says it will continue monitoring the situation while Iran is currently scheduled to face off with Egypt.
Media sportivi internazionali e statunitensi hanno ripreso le parole del presidente della Federcalcio iraniana Mehdi Taj. Dopo questo attacco non possiamo pensare di guardare con speranza alla Coppa del Mondo, ha dichiarato il sito sportivo iraniano Harzeshseh. L'Iran è stato sorteggiato nel gruppo G, dovrebbe affrontare Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. 3 partite in programma proprio negli Stati Uniti, dove peraltro Donald Trump ha pure vietato l'ingresso ai cittadini iraniani. 2 partite a Los Angeles, 1 a Seattle, già diventata un caso per la contrarietà di Iran ed Egitto, 2 paesi che considerano l'omosessualità un crimine, a giocare sotto i colori arcobaleno del Pride, nei giorni dedicati alla sensibilizzazione sui diritti delle comunità LGBTQ+. I regolamenti della FIFA non prevedono con chiarezza che cosa succederebbe in caso di rinuncia dell'Iran. Una possibilità è che il suo posto venga preso dall'Iraq o dagli Emirati Arabi, molto improbabile che resti un girone a sole 3 squadre, per l'organizzazione significherebbe partite in meno e quindi casse più povere. La FIFA, su una questione così centrale per i suoi mondiali, ha per il momento preso tempo con parole di circostanza. Il presidente Gianni Infantino è rimasto invece in silenzio. Dall'attacco di Stati Uniti e Israele, sulle sue pagine social ha postato un messaggio di auguri al dirigente sportivo Zibi Boniek per i suoi 70 anni, segnalato il conto alla rovescia, meno 100 giorni all'inizio dei mondiali, e celebrato i 10 anni dalla sua elezione a capo della FIFA. Non una parola su una questione che per la Federazione Calcistica Internazionale e per lo stesso presidente Infantino è un autogol fin troppo evidente. Solo 3 mesi fa Infantino consegnava a Donald Trump il premio FIFA per la pace, portando l'organo di governo mondiale del calcio al punto più basso di servilismo della sua storia. Un servilismo che è servito a perdere ogni residua credibilità, senza scongiurare una nuova guerra.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.